Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Per parlare di musica lirica, anche se in questo momento tutta l'attività è interrotta, ci trasferiamo questa mattina a Brescia. Lo facciamo perché a Brescia c'è il baritono Luca Micheletti, che poi non è soltanto baritono ma è anche un regista, attore, scrittore, attore di cinema e teatro, bisogna precisare anche questo, direttore anche di una compagnia teatrale. Innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito, maestro Micheletti.
Grazie a voi, un piacere.
Ecco, menzionato Brescia, perché è importante iniziare proprio a parlare al di là della lirica, e quindi che cosa sta succedendo in questo momento in città?
Ma io sono bresciano d'origine e tuttora ci vivo quando non sono in giro per il mondo per tournée. Purtroppo, come si sa, l'Italia è stato uno dei paesi più colpiti, quantomeno colpiti fra i primi, perché ahimè adesso questo maledetto virus si sta diffondendo in tutto il mondo, e Brescia in particolare in Italia è stato un focolaio molto violento, tant'è vero che la situazione tutto intorno a me è molto drammatica. Anch'io ho membri della mia famiglia che purtroppo sono stati ospedalizzati, grazie a Dio tutti ne sono usciti fino ad oggi. Però è davvero inquietante vivere questa trasformazione di una città che si svuota per le vie, per le piazze, per le strade, e tutti sono chiusi in casa, non si sente più niente se non il frastuono delle sirene delle ambulanze. È una dimensione molto spettrale alla quale si accompagna chiaramente una profonda preoccupazione per il dopo, perché Brescia ha reagito così come tutta la Lombardia e poi piano piano tutto il resto dell'Italia, dell'Europa e del mondo, ormai con una crescente consapevolezza della drammaticità della situazione. D'altra parte, pur mettendo in campo tutte le risorse possibili che ci venivano suggerite e imposte dall'autorità, resta una grande incertezza su quello che troveremo quando ritorneremo a lavorare e soprattutto sul come ritorneremo a lavorare, perché non soltanto nel mio settore, ma in particolare anche crucialmente posso dire nel mio settore, queste ipotesi di distanziamento sociale che si dovranno protrarre ancora per dei mesi sono veramente preoccupanti, perché non si sa sinceramente come sarà possibile gestirle.
Ecco, lei come vive la giornata, visto che non può uscire, quindi è obbligato a restare chiuso in casa, a parte ovviamente quei momenti in cui deve andare a fare la spesa, eccetera?
Ma le dirò, da questo punto di vista mi sento un po' un privilegiato, perché innanzitutto non vivo nel centro urbano, ma un po' fuori dalla città, quindi riesco a vedere, a vivere un po' di campagna, esco in giardino e posso sfruttare un po' l'aria aperta e godermi un po' di sole, anche se fa piuttosto freddo in Italia in questo momento. E poi le dico, mi sento un privilegiato anche perché, essendo sempre in giro per il mondo, per l'appunto queste prime settimane di reclusione non sono riuscito a viverle come una grande costrizione, insomma, quanto piuttosto come un ritorno a casa, e quindi mi sono un po' riuscito a godere la dimensione domestica che spesso mi manca. Se non ci fosse stata naturalmente questa grande preoccupazione per gli affetti e non solo, insomma, che vivono il rischio, e quindi insomma chiaramente questo mina ogni possibile serenità. Però le dico, per il resto ho molto da fare, perché si coglie l'occasione in questi momenti per studiare, con più rilassatezza. Sto preparando tre regie che ho in programma per quest'autunno, anche se non so se riusciranno a vedere la luce quest'autunno, ma insomma tanto bisogna prepararle, quindi sto imparando come tutti noi, almeno coloro che non erano abituati della cosa, a vedere i collaboratori in videochiamata e a fare chiamate in videoconferenza con tutti con tutti i colleghi e nel frattempo, insomma, mi dedico anche un po' al giardinaggio e a qualche hobby che di solito devo lasciare da parte, insomma. Quindi le dico, vivo una grande frustrazione legata alla cancellazione o alla procrastinazione di molti impegni importanti e quindi questo chiaramente non è piacevole. E d'altra parte cerco di prenderla con filosofia, ecco.
Certo, perché lei menziona gli impegni importanti, per lei erano veramente importanti, Tokyo con Riccardo Muti, poi una Carmen alla Fenice, questo alcuni, perché ovviamente ce ne sono molti di più, e poi la Royal Opera House di Londra con il Don Carlo, la Fenice con il Trovatore, quindi impegni internazionali di grosso prestigio. Che cosa significa improvvisamente dover interrompere l'attività dopo che lei per anni è stato sempre attivo, soprattutto a livello internazionale?
Ma le dico, chiaramente è un po' destabilizzante lì per lì, soprattutto perché era un periodo molto intenso, sia di viaggi che di impegni, quindi sono letteralmente passato da 100 a 0, come tutti noi d'altra parte. E però, insomma, voglio anche credere, e di fatto è così, che non si tratti di un fermo ancora lungo, e soprattutto gli impegni che lei citava, sì, sono stati sospesi, ma non cancellati del tutto. Per esempio, il Macbeth con Muti a Tokyo è stato già riprogrammato per l'anno prossimo. Al Covent Garden non è ancora stato ufficialmente cancellato, del Rigoletto in Fenice ne stanno parlando a proposito di agosto. Insomma, si cerca di fare slalom attraverso queste restrizioni necessarie, d'altra parte al contenimento della malattia e al suo diffondersi, però contemporaneamente insomma, cerchiamo di tenere la spina attaccata al lavoro, anche perché è un lavoro che si costruisce giorno per giorno, insomma è difficile ipotizzare di tornare di punto in bianco dopo dei mesi e ricominciare da dove si è lasciato, insomma è necessario appunto continuare a costruire i calendari, a costruire i progetti, appunto a studiare e quindi è quello che stiamo un po' facendo tutti quanti, ci sentiamo molto, ecco, fra colleghi, questa è una cosa anche bella e in qualche modo confortante perché condividiamo nel mal comune almeno mezzo gaudio, come dice il proverbio, che è la possibilità appunto di confrontarci, di riflettere insieme sulle possibilità che ci attendono. Io sono molto scettico, d'altra parte, su rimedi come il teatro in streaming, l'opera in streaming, o i 3 metri fra spettatore e spettatore, quindi il pubblico soltanto nei palchetti, per dire, con l'orchestra in platea e tutte opere in forma di concerto, insomma, se ne sentono tante in questo periodo. Però, certo, il mio scetticismo, è ben accompagnato, nel senso che non sono certo l'unico a temere una dimensione snaturante per la nostra performance e le nostre rappresentazioni. D'altra parte, mi rendo anche conto che queste misure sarebbero temporanee e verrebbero messe in campo soprattutto per, come dicevo prima, non staccare la spina e quindi forse a qualcosa del genere sarà necessario piegarsi almeno per un periodo. Come dice il detto, no? The show must go on, sì, ma in questo momento è proprio impossibile se non c'è qualcuno che si occupa anche di chi fa spettacolo mentre non può farlo. E sarà sempre più difficile riprendere.
E certo, la irrita il fatto che, per esempio, in Australia, Opera Australia non ha licenziato nessuno, ha offerto l'80% dello stipendio ai propri dipendenti per garantire che restassero nella compagnia e che quindi, quando arriverà a riaprire, avrà persone che sono esperte e che non hanno perso del tempo, hanno continuato a fare pratica, eccetera, e quindi è prontissima per ripartire, e cosa che invece in Italia non accade. Ecco, la verità è che all'estero c'è molta più attenzione verso la cultura che non in Italia.
Non è una novità, ahimè, l'Italia è un paese molto distratto nella cura e nella tutela dei suoi artisti e dei suoi intellettuali. D'altra parte, la la grande intelligenza gestionale, creativa ed artistica di Opera Australia l'avevamo già sottolineata nella nostra precedente conversazione, quando ero lì fino a 2 mesi fa, con l'occasione del Don Giovanni, insomma, ho potuto apprezzare da vicino questa meravigliosa macchina e il suo funzionamento. Quindi non mi sorprende che Lyndon Terracini e tutta la sua grande squadra siano riusciti a mantenere, diciamo così, dritto il timone, ecco, anche in un momento di grande preoccupazione come questo. E come ho già detto, insomma, il modello di Opera Australia dovrebbe essere preso d'esempio in tanta parte del mondo, proprio come modello virtuoso di industria dello spettacolo che funziona e funziona alla grande, anche, come dire, si respira un profondo rispetto di tutti i lavoratori di questa macchina, e questo è molto bello. Ripeto, in Italia questo è più difficile per tante ragioni, ma bisogna guardare a chi funziona meglio, per l'appunto. E quindi il mio invito a tutti gli italiani che in ascolto, sia quelli che lavorano in Italia che fuori, è di ricordarsi che l'Italia è stata costruita nei secoli ed è tuttora una delle portabandiera della cultura e della civiltà nel mondo. Questo dovrebbe far sì che tutti noi che siamo italiani ci ricordassimo una volta di più quanto la storia di questa cultura è stata fatta dagli uomini. E di conseguenza prendersi cura di questi uomini significa anche prendersi cura della storia e della sua possibilità di continuare luminosa come è stata in passato.
Io la ringrazio, è stato un piacere risentirla e mi auguro veramente di
Anche
poterla
per me.
rivedere qui in Australia.
La ringrazio, è stato un piacere. Ricordo il periodo australiano recente, peraltro con grande affetto, e spero di tornare in Australia quanto prima. E sì, auguriamoci tutti appunto che sia presto anche l'uscita da questo momento di buio, che il sipario possa rialzarsi sul mondo e le luci riaccendersi. La ringrazio molto.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.